Luca 2:1-7.
Un giorno, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazare, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nella luce.
Non è un testo che ha bisogno di grandissima, come dire, spiegazione esegetica, perché è piuttosto semplice, limpido e lineare. Tuttavia, bisogna andare a comprendere bene il contesto, perché il contenuto di ciò che Luca vuol dire questa volta è intrappolato, diciamo, dentro il contesto. E, prima di tutto, vorrei che prendeste in mano la Bibbia e provaste a vedere negli altri evangelisti questo racconto. Provate ad andare a cercarlo. Matteo e Luca, cercate, Giovanni, cercate. Ovviamente siamo all'inizio del Vangelo, quindi avete trovato qualcosa?
In Matteo non c'è niente.
No, in Matteo.
Gesù è già bello nato. Sì. Nato Gesù a Betlemme.
E
ti risponderò perché già sai. No.
E Marco?
Anche la nascita di Gesù. Ma è Giovanni. Anche in Giovanni.
Guarda, mi ricordo che è scritto che in Giovanni è il 7:42, ma non è che descriva la nascita.
No,
no, infatti. Ma neanche in Marco.
Bravi, avete scoperto la questione. Luca è l'unico che parla della nascita di Gesù. Matteo accenna alla nascita, ma solo perché Matteo fa vedere che c'è stata una nascita straordinaria, e quindi inserendola un po' in un contesto che ricorda l'Antico Testamento, e poi parte con la visita dei magi. Ma non esiste, è solo Luca che scrive i Vangeli dell'infanzia. Ecco, la cosa importante da comprendere è che questo testo è preso da quello che gli studiosi chiamano i Vangeli dell'infanzia, cioè la prima parte del Vangelo di Luca, che va, ed è praticamente è il primo e il secondo capitolo, parlano della nascita di Gesù, ma ne parlano in maniera molto strana, cioè Luca racconta questa nascita in parallelo a un'altra nascita importante. Quale? Quella del Battista. I Vangeli dell'infanzia è costruita in un parallelismo tra la vita, la nascita del Battista e la nascita di Gesù. Chi è il Battista? Il Battista è l'ultimo profeta di Israele. L'ultimo. E Battista, come buon profeta vuole, nasce in un contesto particolarmente santo, possiamo dire, straordinario. Se voi andate a vedere e cominciate a leggere i testi, per esempio l'Annunciazione di Maria, e guardate l'annuncio della nascita del Battista, praticamente sono due testi che sono esattamente paralleli, funzionano allo stesso modo. La struttura di questi due sono la struttura tipica che noi troviamo nell'Antico Testamento quando si parla di una vocazione, di una chiamata del Signore. C'è sempre lo stesso cliché, c'è la chiamata, c'è lo stupore di chi accoglie la chiamata, il dubbio, il segno, l'invio, colui che vede, va a vedere cosa è il segno e poi l'invio. No, Maria, ricordate questa struttura, no? L'angelo che le dice, poi lei non dubita, l'angelo gli dice tua cugina Elisabetta, il segno, lei parte, va a vedere e poi quando arriva là, no, quel suo cantico di lode, la Magnificat, che è fondamentalmente l'accoglienza totale, no, del mistero di Dio che si compie in lei. La domanda è, perché solo Luca riporta questi Vangeli di infanzia? Qual è lo scopo? Luca scrive il suo Vangelo per cristiani provenienti dal mondo greco. Non sappiamo di preciso per chi lo scrive, ma lo scrive per il mondo greco, per cristiani che quindi hanno, non sono perfettamente integrati con il mondo ebraico, a differenza di Matteo, per esempio, che quando scrive descrive la genealogia di Gesù lo fa in maniera semplice, cioè la gente capisce immediatamente, l'ebreo capisce immediatamente cosa si vuol dire. Si vuol dire che Gesù è della stirpe di Davide, cioè è un figlio di Israele. Qui Luca la descrive in maniera un po' più forte, perché vuol far comprendere a quella comunità di cristiani l'origine della nascita di Gesù come un'origine straordinaria, ma ancora di più un'origine straordinaria che si castra dentro nella storia di Israele. E dopo vedremo questa cosa qui, ancora in maniera molto, molto più profonda. Ma un'altra domanda ci poniamo di fronte ai Vangeli d'infanzia, e cioè, come mai Luca aveva queste conoscenze? In fondo, i discepoli hanno conosciuto tutti Gesù all'inizio del ministero pubblico, vero? Cioè Gesù si fa conoscere, le possibilità sono due: o Gesù ha raccontato queste cose, ma allora la domanda è come mai gli altri non l'hanno scritto? Perché quando ci dobbiamo fare delle ipotesi dobbiamo farcele tutte, non sappiamo, però possiamo farci delle ipotesi. Certo, quando si legge la parola di Dio si possono fare delle ipotesi, poi alla fine bisogna arrivare al testo, ma ci facciamo delle ipotesi per comprendere. Ma noi sappiamo una cosa importante, anche dall'archeologia. Chi abitava? Probabilmente Luca scrive il suo Vangelo per la comunità di Efeso, o comunque lo scrive a Efeso. E chi ci abitava a Efeso? Ci ha abitato Giovanni con chi? Con Maria. Chi poteva sapere queste cose? Giuseppe? Giuseppe, dopo i Vangeli d'infanzia, non sappiamo più nulla di noi. Non ci viene più detto nulla. Anzi, c'è anche un'altra cosa che ci fa pensare. E il Vangelo di Giovanni ci dice che il ministero di Gesù pubblico inizia a Cana di Galilea. Sono invitati alle nozze Gesù, la madre di Gesù e i suoi discepoli. E Giuseppe? Com'è non l'hanno invitato? C'è lecito presumere che non fosse più al mondo? Ecco perché Giuseppe nell'iconografia classica viene sempre mostrato come un vecchio. C'è un altro motivo: Giuseppe faceva il carpentiere, probabilmente ha lavorato per l'impero, girava per l'impero e girando per l'impero si è sposato non giovane, perché non aveva tempo di sposarsi prima. Non faceva il falegname, il carpentiere. Il carpentiere era l'ingegnere del tempo, poi secondo l'appunto ingegnere, l'architetto, se volete, forse più l'ingegnere, era quello che sapeva come si facevano i palazzi a più piani, per esempio i ponti si costruivano, no? Perché era capace di usare il legno insieme con le pietre. Vabbè, per dire il contesto, allora, è quello che probabilmente queste parole, questi racconti arrivano a Luca direttamente da Maria, e Luca racconta questi due capitoli, scrive questi due capitoli per ancora di più far comprendere che Gesù non è un UFO arrivato con un'astronave. Guarda, questa cosa non sto dicendo a caso, perché se volete ridere, c'è una setta che nasce da una veggente del Brasile che dice che Gesù è arrivato con un'astronave e che poi quando è morto l'hanno portato via di nuovo con l'astronave, no? E che noi stiamo aspettando la venuta del Signore che arriverà con un'astronave. Quindi non è mica una cosa così fuori dal mondo, e c'è della gente che ci crede anche, peraltro anche un ex prete veronese che ci crede, peraltro. Beh, volevo dire che cos'è che ci vuol far comprendere Luca? Qual è lo scopo di Luca? È far comprendere che Gesù, chi è Gesù? È il figlio di Dio che è entrato nella storia. Questo è il concetto di fondo. I Vangeli dell'infanzia ci mostrano come Dio si è chinato sull'umanità e ha mandato suo figlio. In questi Vangeli dell'infanzia assume un colore particolare il testo che abbiamo letto, che è quello della nascita. Oggi dovrò sfatare alcuni miti che sono però molto radicati, ma che nascono dalla storia, non dal testo. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto. Beh, innanzitutto qui mi permette questa cosa di dire una cosa estremamente importante, perché sappiate la ragione della vostra fede, che è il motivo per il quale noi ci troviamo qui a ascoltare la parola di Dio. Luca fa un panorama storico, dice quando era l'imperatore Cesare Augusto e fu fatto il censimento sotto Quirinio, governatore della Siria. I dati storici, se voi andate a prendere la storia quella vera, Giuseppe Flavio, che è lo storiografo più importante dell'impero romano di questo periodo, di cui abbiamo i testi, vedrete che le cose combaciano. Quindi a chi vi dice che la venuta di Gesù è un'invenzione, è quasi più probabile che sia un'invenzione la venuta di Napoleone che non di Gesù, perché i documenti storici che ci arrivano dall'archeologia e dalle scritture che abbiamo, sono molti di più di quelli che potremmo avere per tantissimi altri personaggi dello stesso periodo storico. Quindi è difficile. E comunque Luca che cos'è che vuol fare? Sta facendo proprio questa cosa qui. A chi gli dice ma ve la siete inventati voi sta storia, lo struttura in maniera limpida dal punto di vista storico. Allora, Gesù entra nella storia e si sottomette alle leggi della storia. Ecco l'altro passaggio importante, cioè il figlio di Dio accetta l'umanità con tutto ciò che esso comporta, con tutta la sua storia. Entra infatti Giuseppe, cosa fa? Obbedisce a questa cosa e si va a far censire. Censimento per gli ebrei non poteva essere la città dove uno risiedeva, non c'erano i certificati di residenza e nemmeno le anagrafi. Il censimento era semplicemente che uno andava là e scrivevano uno con moglie e figlio, contavano le persone, fondamentalmente questo era il censimento. Però per legge ebraica ognuno doveva andare a farsi censire, no, a farsi contare. Dove? Dove aveva radice la sua famiglia? Dove aveva origine la sua famiglia? Betlemme è la città di Davide, perché? Perché lì è nato Davide, il re Davide. Peraltro sapete Betlemme che cosa significa, vero? Bravi, Betlehem, casa del pane. Interessantissimo, perché? Perché era zona di dove si seminava il grano, era zona di frumento quella. Ancora oggi, perché è zona di abbastanza montagna, per cui c'è la discussione termica sufficiente perché il grano dall'inverno all'estate possa maturare con i tempi, non con i nostri, ma con i loro. Giuseppe allora decide di andare. Egli apparteneva alla famiglia di Davide. Com'è la situazione di Giuseppe? Giuseppe è sposo di Maria, sono sposati, Giuseppe sappiamo che ha accettato la gravidanza di Maria per fede e si portano in quel luogo. E là si compie per lei il parto. E qui cominciamo a sfatare alcuni miti sul Natale. Diede luce il figlio, però lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Perché non c'era posto per loro, dov'è? Nell'alloggio. Non c'era posto per loro nell'alloggio. Cosa vuol dire questa cosa qui? La primo mito da sfatare, l'idea che Gesù sia, Giuseppe sia andato in giro per gli alberghi della zona, no? Come ci facevano dei film, no, andate via, non c'è posto per voi, pieno di gente, tutti là che ballano, che cantano, e loro che vanno. Allora, Nazareth, quanto era grande, tutta Nazareth, chi viene interessato lo vedrà, la lunghezza dell'intera città, dell'intera cittadina, sarà stati 200 metri. Nazareth era grande così. Betlemme, che era più grande, ma non di moltissimo, quanto sarà stata lunga tutta la città? 500 metri. E come erano fatte le case? Intanto non c'erano alberghi, non è che ci fossero alberghi, sarà state qualche caravanserraglio dove passavano e mettevano dentro. Quelli che passavano mettevano dentro gli animali. Ma fondamentalmente le case erano costruite in questo modo. C'era una prima entravi nella casa, che poteva essere di legno, di pietra, spesso di pietra fino al tetto, ma poi il tetto era di paglia, e c'era la porta dove si entrava. La casa era normalmente addossata a una caverna, e la caverna era più bassa. Perché? Perché la caverna permetteva di mantenere fresche le derrate. Nella caverna normalmente era scavato un silos dove veniva conservato il grano e probabilmente anche uno a volte, nelle case più ricche, per l'acqua, cioè un contenitore dell'acqua scavato nella pietra. Nella caverna si ricoveravano gli animali. Allora, non c'era posto per loro nell'alloggio, vuol dire che l'alloggio che cos'era? La parte alta della casa, vi ho già spiegato più volte, no? Che si mettevano la sera, la parte della casa era quella lì dove si stava, c'era una stanza, c'era una famiglia con 7-8 bambini, magari c'erano i nonni, che ne so, c'erano qualche altro in casa, ma fosse stata anche marito e moglie con qualcuno, con certamente diversi bambini, stendevano le stuoie e si mettevano a dormire lì. Quindi che cosa succede? Che Maria va a partorire dove? Nella stanza più interna, dove si ricoveravano anche gli animali. Ma perché? Perché normalmente le donne andavano a partorire là. Come potevano in casa partorire nella stessa stanza dove c'erano gli altri bambini? Di solito c'era una tenda, metteva su e chiudevano, e di là poteva partorire liberamente, in un posto dove c'era caldo perché c'erano gli animali, temperatura costante, e c'era la paglia pulita, perché una donna che partorisce comunque sporca, non è che avessero i bagni come adesso le salviette o le sale operatorie. Quindi la prima cosa da sfatare è che Gesù nasce poverino, povero, in una grotta. Sì, nasce povero certamente, ma non nella povertà fisica del non avere le cose da mettersi, ma la povertà è un'altra. La vera povertà che annuncia Gesù, e che è il cuore di questo Vangelo, è che lui si fa uomo, si fa carne, si fa umanità. Dio si abbassa all'umanità, accoglie su di sé l'intera umanità. Questo è il mistero di povertà di Dio, di Cristo. È Cristo che, assumendo l'umanità, da ricco che era, no, lo dice San Paolo, tutte le cose erano prima di lui, ma lui si è fatto piccolo, si è fatto uomo, si è inserito nella nostra umanità, ha assunto l'umanità perdendo ciò che era più grande per lui, che era la sua essere simile a Dio, essere divino, capite? Quindi c'è un voi mi direte, ma allora tutta questa idea della povertà da dove viene fuori? Da dove viene fuori? Volevo cercarvi la lettera, una lettera degli Efesini, no? Dove si dice nessuno trova, insomma, però dove sta scritto che lui fondamentalmente la sua povertà è questa, essere inserito nell'umanità. La storia del Natale, della povertà, l'idea del tu scendi dalle stelle, vieni in una grotta, il freddo e il gelo, no? È un'idea molto molto tarda che trova la sua origine nel francescanesimo. I movimenti mendicanti con l'avvento di Francesco 1200 inizia tutto un percorso di riflessione teologica sulla necessità di essere poveri. La povertà nella Chiesa è un discorso che Don Papa Francesco tira fuori adesso, ma che è vecchio quanto era vecchio Francesco l'altro, insomma. Perché ci sono stati anche movimenti ereticali nati in forza di questo, no? Perché si diceva che la Chiesa deve essere povera, rubavano quello che c'era nelle chiese, se lo mangiavano e davano tutto ai ricchi e buttavano giù, bruciavano le chiese. No? Sono stati anche movimenti ereticali nel Medioevo che hanno fatto queste cose qui. Ma soprattutto la cosa prende forma sempre di più, soprattutto con la nascita poi del rinnovamento dei francescani, quando nascono i frati cappuccini, no? Nel 600, l'idea di questa povertà di Dio che si è fatto povero, no? Pensate che il presepe nasce con Francesco d'Assisi, no? Il primo presepe, quindi tutta l'idea della povertà. Ma di fatto la vera povertà di cui parlano i padri della Chiesa nei primi quattro secoli non è la povertà fisica, perché questa non interessa. Cioè, quando parlo di povertà fisica intendo la povertà umana, della vita, insomma, no? Per non aver soldi, non aver casa, non aver da mangiare, non aver da vestire. Perché probabilmente non è vero, no? La famiglia di Gesù è una famiglia normale che viveva nella normalità, certo, come vivevano allora, mica come vivono adesso, ma avevano un asino, avevano un mezzo di trasporto, avevano da vestire, da rimuoversi, sono andati in Egitto, capite? All'Egitto, vuol dire che Giuseppe non era proprio un codeghino, perché da fare un viaggio da Betlemme all'Egitto, facendo la via Mares, che era la via delle carovane, voglio dire, insomma, uno che aveva cultura, che aveva viaggiato, ma sapeva muoversi. Ecco. Quindi, qual è l'idea importante che emerge da questo testo del Brano del Vangelo? È che Dio si fa carne, cioè entra nella storia concreta di una famiglia dove c'è un uomo di nome Giuseppe, che è un uomo fino in fondo, con tutta la sua umanità, che ha dubitato della sua donna quando gli ha detto sono incinta per opera dello Spirito Santo, ma ha dovuto che creda, insomma, no? È un uomo normale che poi però ha una fede straordinaria, perché in un sogno straordinario vede, domani in ritiro commenterò un quadro francese molto bello, il sogno di Giuseppe, dovrei spiegarvi, e proprio perché Giuseppe è un uomo di fede, di grandissima fede, e Maria che è altrettanto una ragazza giovane di una grandissima fede che accetta questa cosa, insieme con Giuseppe accettano che Dio si serva della loro povera umanità per farsi carne. Questo è anche il mistero del Natale. Dio si fa carne, entra nell'umanità. Quale umanità? Quale uomo, insomma, il professore di antropologia? Tutto l'uomo, questo uomo, ogni uomo, in comunione, in relazione, con Dio. Era sempre quello. Devi andare perché. Cioè, quale umanità, no? Prima di essere lui. Questa umanità, cioè, la mia. Questo è il mistero del Natale. Dio si fa uomo dove? Nell'umanità. Quale? La mia. Io faccio parte di questa umanità, c'è una solidarietà umana. Tutti gli uomini e donne di questo mondo sono legati in una solidarietà, sono l'umanità. Ebbene, se Dio si incarna nell'umanità, Dio si incarna nella mia umanità. E come, cosa fa Dio che entra nell'uomo? Innanzitutto lo accetta, tout court. lo accoglie così com'è, tutto di lui. Per cui dire che Gesù nasce è dire che Dio ha voluto nella pienezza dei tempi, dopo aver fatto storia con un popolo per cercare di fargli comprendere che lui è amore, quando ha visto che non c'era più linguaggio possibile perché potessero comprendere, nella pienezza dei tempi ha mandato suo figlio, il quale si è fatto carne. E allora come fa Luca a dire questa cosa qui? Racconta la storia del tempo, racconta di questi due che si mettono in viaggio, in cammino, che vanno, una donna che partorisce come partorivano le donne di quel tempo, nella stessa casa dove partoriscono gli altri, gli animali, che prende il bambino e lo mette dove? Nella mangiatoia. Perché la mangiatoia? Perché la mangiatoia era la parte più profonda della stalla, dove c'era più temperatura calda, perché i bambini quando nascevano li mettevano là. Perché la mangiatoia? Perché la mangiatoia è un luogo pulito, non c'è letame. Perché no, le mucche là dentro non fanno la pupù. Capite, no? Ma la cosa straordinaria da comprendere è questa, è che Dio si fa carne, cioè Dio entra nell'umanità. Questa è, se volete, l'evento più grande che l'umanità abbia potuto vedere. Ma questo non avrebbe senso se non fosse legato alla fine della vita di Gesù. Perché chi è che ci ha mostrato che Gesù è il figlio di Dio? La risurrezione. È in forza della risurrezione che noi abbiamo capito che il mistero dell'incarnazione è stato questo. Che non è semplicemente la nascita di un profeta, ma è qualcosa di più. Ecco allora il parallelismo che Luca fa tra Gesù e Battista. Battista è l'ultimo profeta, è un uomo che è venuto, che ha raccontato, che ha fatto delle cose molto belle, che ha preparato la via al Signore, che è stato per i più grandi tra gli uomini, ha detto Gesù, tra gli uomini di donna non c'è uomo più grande di Battista, ma resta un uomo. Chi è Gesù? Non è semplicemente un profeta, è colui, è il Dio fatto carne che entra dentro nella storia. Come? La storia di Maria, di Giuseppe, se noi leggiamo in filigrana, riconosciamo un'opera di Dio che mostra che questo è l'evento culmine. Nasce come? Il più normale possibile. La nascita di Gesù è la nascita normalissima di un bambino normalissimo. Dio si fa normalissima umanità. Questo è il mistero grande che noi andiamo a contemplare. Questo per dire che cosa? Per dire alla faccia di quelli che vorrebbero trasformare Gesù in un bravo uomo, in un bel profeta, in uno che ha detto delle cose belle, che non è solo quello, perché se Gesù è solo quello, noi non abbiamo fede. Perché se non è vera, se non crediamo nella risurrezione, San Paolo dice, vana è la nostra fede. Se non crediamo che è risorto, non possiamo neanche capire questa cosa qui, perché se no questa cosa qui è la nascita, bella, allora sì, facciamo l'albero, ricordiamo, beh, non è niente, Gesù ha detto cose buone, ha detto delle belle cose, perché chi è meglio di Gesù? Ha detto di amare i nemici, ma chi è di lui più di lui ha detto cose? Ma sembra quasi un uomo di Greenpeace questo qui, o no? Cioè è uno bravissimo, capisci? È un pacifista Gesù, no? Che cos'è? È un rivoluzionario Gesù. Sì, è tutto questo, è bello perché Papa Giovanni Paolo II, no? Va in America Latina, periodo di pieno movimento, ancora per gli anni 80, movimento della teologia della liberazione, che volevano trasformare Gesù in un rivoluzionario, no? E lui diceva che chi è Gesù? Un rivoluzionario? Un pacifista? E ogni volta che diceva è un rivoluzionario, no, es muy más, muy más, si arrabbiavano, molto di più, è un pacifista, no, è molto di più. È uno che ha sconvolto il mondo? No, è molto di più! È il figlio di Dio. Su questa cosa qui ci giochiamo la fede, perché se no non stiamo credendo in Gesù, stiamo facendo i buonisti del nostro tempo, dove tutti quanti vogliamo volerci bene, ciò che conta, ci vogliamo bene e basta. No, non conta solo quello. Conta la fede in Gesù, che è figlio di Dio, che è morto e risorto per me e che è venuto nella storia e ha assunto la mia umanità e l'ha trasformata. Per cui io sono chiamato a trasformarmi in questa umanità che lui è venuto a portare dentro di me. Questa è la fede. Non basta volersi bene per entrare in paradiso. No. Bisogna credere che Gesù è il Signore e lasciare che lui entri dentro la mia umanità. Profondamente. E lasciare che entri dentro necessita ascolto. Ascolto profondo. Perché a voi che ascoltate io dico, se uno non ascolta non può entrare. Come si è incarnato Gesù? E prendetevi solo un momento, dai, è troppo bella questa cosa qui. Vi prendete nei primi versetti di Giovanni: in principio erat verbum, et verbum era presso Dio, e il verbo era Dio. Ok? E avanti, 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 a un certo punto cosa dice? Eccolo là. E questo verbo cosa fa? Et verbum caro factum, il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi contempliamo la sua gloria, gloria come dei figli unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Questo è il cuore di ciò che andiamo a leggere qui. Giovanni, nella sua riflessione teologica, riesce ad arrivare a capire questo e a dire questo. Che cos'è il verbo? È la parola, il logos, che è molto di più la parola. È, per capire questo bisogna citare Goethe, nessuna cosa è dove la parola manca, dice Goethe.
È venuto fuori dalla scuola di evangelizzazione.
Ah, ecco, vabbè. Nessuna cosa è dove la parola manca, diceva Goethe. Cosa vuol dire? Che se io, diciamola con Heidegger, se io non ho questo pennarello, cioè se io non ho la parola pennarello, se io non ho la parola pennarello, non ho nemmeno il pennarello. Colui che non conosce la parola pennarello non sa che esiste il pennarello, quindi per lui il pennarello non esiste. La parola viene prima, la conoscenza della parola viene prima della cosa. Capite? Mi ricordo, GMG del 2000, abbiamo portato su 5 ragazzi africani dalla Guinea Bissau, no? E li abbiamo portati al centro pastorale giovanile, e appena arrivati era sconvolti, capito? E la prima sera siamo lì e uno era così. E guarda, sta guardalo, e guardava il treno, capito? Passava il treno, non aveva mai visto un treno, sto qui. Cioè, uno se non conosce la parola treno, se la capite che si treno, non capisce mica che è il treno. Stessa cosa funziona qui. Cos'è il verbo di Dio? È l'essenza stessa di Dio che è prima che Dio esistesse, cioè Dio stesso. Il verbo, questa parola si è fatta carne. La presenza di Dio entra nella storia, si fa carne. Questa carne, tanta, poca, buona, cattiva. Si fa carne, cioè entra dentro nell'umanità, entra dentro di noi. Io divento Gesù Cristo. Il Natale è questo che ho. Allora, un'ultima affermazione, poi vi lascio, che se no bisogna fare ancora. Allora, voi comprendete che la riflessione della Chiesa su questa cosa qua l'ha portata a comprendere che cosa? Quando è il momento nella nostra vita di credenti in cui contempliamo Cristo vivo nel suo corpo? Quando è? Nell'Eucaristia. Infatti io ti dico il corpo di? Che cosa viene l'Eucaristia? Viene tutto il mistero di Cristo. La la sua incarnazione, la sua morte e la sua risurrezione. Nella notte di Natale, in quell'Eucaristia lì, che cosa succede? Avviene l'incarnazione. Dio si fa carne. Lì c'è l'annunciazione, il parto, la vita di Gesù totalmente fino in fondo, fino alla croce, fino a dove sei, fino all'ascensione al cielo, fino adesso che è nella gloria di Dio. La risurrezione della gloria di Dio. L'Eucaristia di Natale, che cos'è, cos'è che facciamo noi? Ricordiamo questo mistero di Dio che entra nell'umanità, la accoglie su di sé per quella che è nella sua povertà. Voi allora provate a pensare dal punto di vista morale che cosa comporta questo per noi, no? Cioè, cos'è che io celebro il Natale? Il fatto che Dio viene per me, per la mia umanità, nonostante come sia la mia umanità. Nonostante io sia povero, io faccio sempre questi peccati, io sia sempre incapace di fedeltà, nonostante io possa essere povero, Dio viene lì dentro e ci sta lì dentro. Dio diventa, entra dentro la mia povertà fino in fondo. E quello che noi possiamo vivere con il Signore, nemmeno gli angeli possono vivere. La possibilità di intimità che noi abbiamo nell'Eucaristia con il Signore, dicono alcuni veggenti, gli angeli non ce l'hanno. Non possono averla. Perché la creazione dell'uomo, e la creazione dell'uomo, Dio ha messo quella scintilla d'amore che permette all'uomo di comprendere di essere amato totalmente da Dio. E questo amore gli dà la possibilità di essere così unito a Lui che nessun altro nella creazione può avere. L'incarnazione nella creazione avviene questo. Avviene un'unità tra la carne umana e la divinità, per cui Lui diventa una cosa sola. Se potessimo dirlo in un altro modo, nel Natale che cosa avviene? È Dio che fa l'amore con l'umanità e diventa una sola carne, una sola cosa. A me interessava solo farvi comprendere che dietro il mistero del Natale c'è qualcosa di molto più grande del semplice facciamo l'albero, facciamo i regalini e mettiamo la neve finta sul poggiolo, insomma, quella lucetta. Ci sta anche quello, ma bisogna tornare all'origine, a ciò che è reale. Basta. Qui il nostro incontro allora si fa prestissimo.